Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il momento della scelta era arrivato. In palio tutto. Vivere o morire. Anzi, vivere male o morire soffrendo. È la domanda del secolo che nessuno vorrebbe sentirsi fare. Non è un quiz, nessuno ti può aiutare. Soprattutto devi rispondere in fretta. Il tempo è proprio la cosa che manca. Ci devi correre contro, con una sola possibilità a disposizione. Vivere o morire. Vivere o morire. È la testa che rischia di scoppiare. Mentre elabora la decisione più difficile di sempre. E poi Chantal, e poi i miei figli. Ero marito e padre, nessuno dei due poteva essere così codardo da scappare. E poi c'ero io, perché davanti al bivio si deve essere egoisti almeno un po'. Valevo pure qualcosa, umanamente molto più dei miliardi che le società spendevano per comprare i miei gol quando giocavo. Vivere o morire, vivere o morire. A dirla tutta, scegliere è stato meno complicato del previsto. Perché se uno ci pensa bene, se è lucido abbastanza per capire, scopre che la vita è la cosa più bella che esista. Non ci sono difficoltà. È unica in ogni circostanza, una vita che nasce, una vita che cresce, una vita che soffre, una vita che genera altre vita. Una vita da amare, una vita da salvare, attaccandola a un respiratore, inserendo un palloncino nella trachea. La mia vita. Certo che voglio andare avanti. La domanda, in fondo, era stupida. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ringrazio e saluto il tecnico in console, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis che sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Abbiamo aperto questa puntata leggendovi alcune righe tratte dalle pagine, pagina 116 e pagina 117 di un volume, di un libro che si intitola Attaccante Nato, un volume della Rizzoli scritto da Stefano Borgonovo, un giocatore di calcio, un giocatore di Serie A, un grande giocatore, un grande attaccante, ora malato di SLA. In questo libro, grazie anche all'aiuto del giornalista Alessandro Alciato, Borgonovo racconta quello che gli è accaduto. Da una parte un mostro, la SLA, una patologia feroce quanto vigliacca che gradualmente gli ha paralizzato il corpo, lasciando vigile la sua mente. Dall'altra un calciatore che ha fatto una carriera luminosa in Serie A, uno che in campo ballava con Roberto Baggio e ora non può più neanche correre. Tra loro un duello senza esclusione di colpi, uno scontro fra titani. Lui, Stefano Borgonovo, è un grande guerriero, impermeabile alla rassegnazione, incapace di compatirsi, nato per attaccare, capace anche di scherzare nei momenti più tragici della sua malattia. Come quando giocava e vinceva. In questo eccezionale libro testimonianza racconta la sua battaglia, da quando il mostro, e ci scuserete per la parola, ma ci sembra più che giustificata, lui la chiama la SLA la stronza, la sclerosi laterale amiotrofica gli ha teso i primi agguati, rendendogli impossibile seguire i suoi ragazzini alla scuola calcio, rubandogli in gola una dopo l'altra tutte le lettere dell'alfabeto fino a ridurlo al mutismo. Ma come avete sentito da queste pagine, il libro è soprattutto un inno alla vita, un potente inno alla vita, nella gioia di amare la propria famiglia, godere dell'amicizia, emozionarsi ancora per un bel gol. Io saluto e ringrazio perché è in linea con noi la signora Chantal Borgonovo, moglie di Stefano, impegnata in prima linea con la fondazione Stefano Borgonovo Onlus. Buon pomeriggio, signora Chantal.
Buon pomeriggio a voi.
La ringrazio per essere nostra ospite. Ecco, le chiedo innanzitutto, proprio partendo da questo volume, la descrizione di un momento molto emozionante che c'è stato proprio nei giorni scorsi, alla fine di maggio, quando suo marito Stefano è andato a trovare i giocatori azzurri che si preparavano ai prossimi mondiali di calcio al Sestriere. È stato un incontro che qualche televisione, qualche giornale ha fugacemente raccontato, ma credo molto emozionante per voi.
Sì, Stefano è stato accompagnato da mia sorella, io non c'ero perché, insomma, come sapete ho 4 figli, quindi avevo da fare delle cose a casa. Comunque sì, è stato emozionante, devo dire che comunque tutto il mondo del calcio è vicino a Stefano, il mister Lippi in modo particolare, tutti i giocatori della nazionale, e questo è comunque di sostegno anche a Stefano come persona e anche per la battaglia, fra virgolette, insomma, che sta portando avanti. Quindi direi un incontro emozionante sicuramente. Poi Stefano, tutte le volte che comunque rientra nel suo mondo, perché il calcio è il suo mondo, ha sempre una sferzata di energia. Ha fatto tutto in giornata, ma comunque la sera quando è rientrato era talmente soddisfatto che la stanchezza poi è passata in secondo piano.
Il volume attaccante nato è un volume bello ma difficile, pieno di pagine dolorose nelle quali suo marito racconta proprio la sua vita negli ultimi anni. Ecco, che significato può avere questa testimonianza?
Beh, io credo sia molto, spero sia molto importante, spero sia di aiuto per quelle persone che magari non hanno la forza di Stefano, perché non siamo tutti uguali, e quindi, insomma, che sia di aiuto. Lo è stato, perché noi comunque riceviamo sul sito, la posta, ci sono molte persone che ci scrivono, e la più grande soddisfazione è quando appunto qualcuno ci dice a Stefano, poi alla fine, perché lui con Alessandro che ha scritto il libro, leggere il tuo libro mi ha aiutato a non arrendermi e ad andare avanti. Non solo malati di SLA, scrivono anche persone, insomma, le malattie purtroppo sono tante, i malati sono tanti, e quindi quando appunto qualcuno scrive che la lettura del libro comunque l'ha aiutato e l'ha spronato ad andare avanti, ad avere più forza, ad avere più forza d'animo, questa è una grande, è un grande risultato secondo me.
Ecco, nel volume suo marito riconosce come il fatto di essere un personaggio famoso lo abbia in qualche modo favorito anche nei primi tempi in cui veniva diagnosticata la sua malattia. Riconosce subito che questo fatto possa in qualche modo, sottolineo in qualche modo, averlo avvantaggiato. È quindi, diciamo, una missione molto forte che in qualche modo dimostra come... come vuole sottolineare come ci siano tantissime persone invece in Italia che si trovano in condizioni simili, che non hanno la possibilità di dare questa testimonianza così forte, così bella come quella di Stefano.
Certo, infatti quello che era secondo me un dovere era proprio il fatto di testimoniare quello che stava succedendo. Stefano è stato un personaggio, insomma, famoso fra virgolette, è stato un calciatore, il calcio si sa che comunque in Italia è seguitissimo, e quindi lui aveva la possibilità, che la stragrande maggioranza dei malati non ha, di farsi ascoltare, di farsi vedere, di mostrarsi, di parlare all'opinione pubblica. Quindi diciamo che la decisione poi di creare la fondazione, la decisione di mostrarsi di Stefano, che non è stata facile, ci sono voluti quasi 3 anni, perché comunque dopo la diagnosi c'è stato tutto un percorso, si deve metabolizzare la notizia, la malattia, insomma sono percorsi complicati e lunghi. Stefano dopo 3 anni ha deciso di fare questo per se stesso, ma anche per tutti quelli che hanno, tutte le persone che hanno la stessa malattia e che purtroppo non hanno la sua visibilità.
Ecco, gli scopi della fondazione, non c'è un solo scopo, sono più di uno, non è vero?
Sì, noi gli scopi sono 2 sostanzialmente, uno è quello di aiutare sul piano dell'assistenza e l'altro invece è quello di aiutare sul piano della ricerca, cioè di cercare di sostenere la ricerca. Ci vogliono molti soldi, purtroppo la ricerca ad esempio richiede tantissimi finanziamenti e quindi insomma è un progetto ambizioso, però diciamo che quest'anno abbiamo lavorato molto. E anche sul piano dell'assistenza ci sono molti progetti perché, dicevo prima appunto, non tutti hanno la fortuna, insomma, che ha avuto Stefano di avere una famiglia comunque giovane, compatta, che l'ha sostenuto. Ci sono veramente dei casi difficili perché la SLA è una malattia che comunque coinvolge tutta la famiglia, il malato di SLA è un malato che va assistito 24 ore su 24 e quindi è chiaro che comporta uno sconvolgimento di tutti i ritmi familiari, di abitudini, anche uno sconvolgimento a livello economico, non è facile sostenere un malato di questo genere.
Ecco, mi ha colpito molto, signora Borgonovo, una sua lettera testimonianza che ho rintracciato tempo fa sul sito dell'associazione Viva la Vita Onlus, che si occupa proprio dei malati di SLA in particolare, in cui le raccontava le sue difficoltà proprio dal punto di vista pratico quando si è ritrovata in casa un marito con questa malattia, per reperire proprio anche l'attrezzatura medica per aiutarlo. Lei, come tante altre persone in Italia, si è trovata di fronte a delle difficoltà logistiche, organizzative davvero inimmaginabili. Vuole darcene un po' l'idea, anche per capire quanto è necessaria l'assistenza ai familiari di un malato di SLA?
Io devo dire che dopo la diagnosi, che per noi è venuta, io dico sempre per noi perché comunque, ripeto, la malattia è di Stefano, però è anche mia, chiaro, in un certo qual modo, e nel maggio del 2006. A partire da lì c'è stato un po' il panico, nel senso che comunque non c'è una strada, non c'è un decalogo, non c'è qualcuno che ti possa aiutare e comunque ti dica tutti i passi che devi fare. Si impara man mano, si impara sbagliando, si impara sprecando un sacco di tempo, magari correndo tra l'ospedale e la ASL, tra la ASL e l'ospedale. Insomma, io adesso, chiaro, dopo 5 anni ho imparato, perché comunque so ormai come muovermi, so come funziona. C'è molto da fare, secondo me, a livello proprio assistenziale, a livello di sostegno alle famiglie. È un discorso complicato, non è un discorso facile, e bisogna che tutti ci si metta appunto per il verso giusto, si collabori, perché la parola chiave comunque, secondo me, anche con le istituzioni, con chi è preposto a decidere, è collaborazione. Bisogna cercare di collaborare. Le malattie sono tante, non esiste solo la SLA. I malati ce ne sono tanti, ci sono anche tanti bambini che hanno malattie genetiche rare. Insomma, purtroppo la malattia colpisce indistintamente, colpisce moltissime persone. Quindi l'unico modo è cercare di collaborare, cercare fattivamente, in maniera propositiva. Sicuramente c'è molto lavoro da fare, ad esempio l'associazione Viva la Vita, che opera sul Lazio, è un esempio da seguire, perché insomma è un'associazione che lavora benissimo. Loro sono sui malati, sono proprio, vanno nelle case, hanno il quadro della situazione, toccano tutti i giorni con mano quelle che sono le difficoltà. E ripeto, l'unico modo è lavorare e andare avanti.
Ecco, c'è in qualche modo ancora a livello di opinione pubblica una dimenticanza rispetto a questi malati in Italia, secondo lei?
Ma io direi forse da un paio d'anni a questa parte, da quando, come dicevo prima, Stefano si è mostrato un pochino meno. È chiaro che queste sono malattie, io stessa non sapevo cosa fosse la SLA, sono malattie fra virgolette di nicchia, insomma sono malattie che non coinvolgono tantissime persone, anche se per il tipo di malattia che è, secondo me sono fin troppe, perché veramente questa è una malattia, come diceva lei prima, molto molto severa. E quindi non è colpa nemmeno dell'opinione pubblica, insomma, come dicevo, l'unico modo è cercare di parlarne il più possibile, cercare di farla conoscere il più possibile, in modo che comunque poi si riesca ad ottenere dei risultati. Le dico, le prime volte che io andavo a chiedere alla ASL, c'erano le persone che lavoravano che non sapevano cosa fosse questa malattia, ma è anche normale, se noi pensiamo…
Stiamo parlando di pochi anni fa, no? Perché siamo
parlando… Sì, 4 anni fa. Ecco. Se però lei pensa che le malattie genetiche rare in Italia sono 6.000, lei capisce che insomma… Adesso obiettivamente la persona che ha lo sportello non può conoscerle tutte. È per questo che comunque continuare a parlare, noi parliamo della SLA chiaramente perché è toccata a noi, continuare a parlarne vuol dire comunque, no, non so come dire,
sensibilizzare.
Sì, adesso ad esempio io so, molte persone mi dicono che quando sentono parlare di SLA l'associano quasi immediatamente a Stefano. E quindi già questo dà un'idea di che cosa possa essere, perché avere l'immagine di mio marito, chiaro, con l'immagine di Stefano, ci si rende conto di che tipo di malattia possa essere.
Io ricordo il sito www.fondazionestefanoborgonovo.it. Signora Chantal, può restare con noi qualche altro minuto al telefono? perché c'è con noi Alessandro Alciato, giornalista, collega di Sky, scrittore, coautore di Attaccante Nato, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e un caro saluto a Chantal.
Ecco, Alciato, ho letto proprio nelle dediche iniziali del volume che lei in qualche modo si rivolge al suo amico Stefano dicendo mi ha insegnato a vivere.
E perché questo è stato l'insegnamento per certi versi incredibili che Stefano mi ha regalato scrivendo questo libro, dandomi la possibilità di stargli vicino per qualche tempo, perché ci è voluto del tempo, come potete immaginare, per scrivere questo libro. Lo racconto spesso, mi sarei aspettato di tutto tranne un insegnamento del genere da Stefano, che ha la malattia, che ha la SLA. Io prima di conoscerlo mi facevo delle domande, dicevo chissà cosa mi dirà Stefano, chissà quanto è arrabbiato Stefano verso la vita. No, la cosa che ho capito è che Stefano non solo non è arrabbiato nei confronti della vita, ma l'ama a tal punto da raccontarlo in un libro, perché il vero insegnamento di Attaccante Nato è proprio questo.
Tra l'altro il libro, che ha una prefazione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che poi ritroviamo nel libro in un momento divertente, particolare, è un libro, lo dicevo in apertura, pieno anche di momenti ironici, perché Borgonovo anche di fronte alla malattia mantiene sempre un umorismo, un'ironia davvero incredibili, una capacità di affrontare tutto con il sorriso anche nei momenti più duri. Volevo chiederti, ecco Alessandro, questo in qualche modo come l'hai vissuto, come siete riusciti insomma a fare un libro che è difficilissimo da leggere, perché ha delle pagine davvero molto dure, però che ha questi momenti anche di ironici, così forti, così originali.
Ma esce Stefano in questi momenti ironici, perché insomma tutti mi hanno sempre raccontato, a partire da Carlo Ancelotti, che è un caro amico di tutti e due, che Stefano anche quando giocava, anche da giovane, era assolutamente uno che scherzava, uno che aveva la battuta pronta, e Stefano è rimasto esattamente così. Io purtroppo non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto da qualche tempo, solo negli ultimi tempi, ma ho scoperto veramente uno Stefano che ama la vita come nessun altro, come vi ho raccontato prima, uno Stefano che ha mantenuto assolutamente intatta l'ironia. Vi dico che la prima cosa che mi ha detto quando ci siamo visti la prima volta è stata una battuta, mi ha detto ciao e poi ha subito fatto una battuta per mettermi a mio agio, per far capire insomma che quell'ironia c'era ancora. E per fortuna che c'è, e questo è un altro indizio, racconta anche questa ironia, la forza di Stefano, di quanto sia sempre più forte Stefano Borgonovo.
Ecco, signora Chantal, ha ritrovato proprio in queste pagine scritte da Stefano assieme a Alessandro davvero dei momenti della vostra vita, il carattere anche di suo marito?
Beh sì, lei mi fa conto, io l'ho detto molte volte, conosco Stefano da quando lui aveva 17 anni e io 15. Quindi direi che eravamo quasi dei bambini, conosco mio marito molto bene, e una cosa che mi ha sempre attirato in lui è proprio la sua grande forza, che è una forza tranquilla, è la forza delle persone veramente forti, che non hanno bisogno di urlare, non hanno bisogno di mostrarsi, sono consapevoli di quello che sono persone equilibrate, e diciamo che questo aspetto di mio marito, devo dire la verità, mi ha sempre attirato. È chiaro che poi nella maturità, con l'andare degli anni, si è rinforzato, lo si vede oggi.
È davvero un libro che è un inno fortissimo alla vita, un libro che davvero può dare fiducia a molte persone, signora Chantal.
Io spero di sì, spero proprio di sì. Come le dicevo, dalla posta che riceviamo ci rendiamo conto che sì, sta aiutando molte persone, questa è la soddisfazione più grande.
Io la ringrazio molto, signora Chantal Borgonovo. Ricordo ancora la Fondazione Stefano Borgonovo Onlus, per saperne di più c'è il sito internet che ho dato poco fa, fondazionestefanoborgonovo.it. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie tante.
E restiamo qualche minuto ancora con Alessandro Alciato, giornalista, coautore del volume Attaccante Nato. Ci raccontavi che ovviamente non è stato facile per le condizioni di Stefano insieme realizzare questo volume. Tra l'altro Stefano Borgonovo, come altri malati di SLA, è in grado di muovere le pupille, ha dettato questo libro attraverso un computer comandato dal suo sguardo. Com'è andata questa collaborazione, come è approfondito la conoscenza di questo uomo, di questo giocatore di calcio che continua nonostante la malattia a restare, come voi scrivete, un vincente?
Ma in effetti, come come dicevi tu, è stato un libro difficile da scrivere, ma non difficile a livello di idee, perché di idee vi assicuro che Stefano ne ha tantissime, e quello è il libro di Stefano. Io l'ho aiutato a scriverlo per ovvi motivi, l'ho scritto materialmente, ma le idee sono tutte sue, l'ha scritto materialmente anche a lui. Io ho messo a posto solo i suoi pensieri, perché come dicevi tu, l'unico modo da comunicare che ha Stefano è muovendo gli occhi. Lui ha un computer che trasforma il movimento delle pupille in lettere e poi le lettere in un suono vocale, quindi diciamo che per ogni, e fra l'altro questo è importante per capire quanto tempo abbiamo impiegato per scrivere, lui scrive con gli occhi una lettera al secondo, quindi diciamo che per ogni capitolo ci siamo trovati circa 10 ore, poi c'è stato un fitto scambio di mail, perché con quel sistema Stefano riesce a spedire anche le mail, e così è nato questo libro. Ma le idee, ve l'assicuro, sono proprio tutte di Stefano. Lui non si è tirato indietro, è stato forte anche in questo, ha detto: se tutti devono conoscere la malattia, allora facciamogliela conoscere per bene, e non ha tenuto per sé niente, ha raccontato anche i particolari più duri da digerire, più duri da leggere, come dicevi tu prima. Ma questo forse è il segreto per conoscere per davvero la SLA, perché più la conosci, più hai possibilità di combatterla. Stefano, lo scrive nel libro, soprattutto nella parte finale, è convinto che un giorno una cura contro la SLA si troverà, e per questo sta lottando. Voi pensate, c'è scritto nel libro, qualche anno fa i medici gli hanno detto che sarebbe morto nel giro di qualche tempo, e Stefano invece è ancora vivo, e il suo ogni giorno è un inno alla vita. Ed anche scrivendo queste cose, Stefano sta dimostrando di voler combattere la SLA, forse è il modo migliore, perché è difficile raccontare certi particolari, è difficile raccontare che un giorno un medico, mentre Stefano era in sala operatoria, già non riusciva più a muoversi, non riusciva ad alimentarsi perché aveva bisogno di alimentarsi artificialmente, stava avendo grossissimi problemi respiratori, un medico gli ha fatto una domanda diretta, forse quella che nessuno di noi vorrebbe farsi sentire: Stefano, vuoi essere attaccato al respiratore artificiale oppure no? Che tradotta, la domanda è così: Stefano, vuoi vivere o morire? Ed è proprio in quel momento che Stefano ha dovuto prendere una decisione in maniera veloce, ed è proprio in quel momento che ha deciso quanto fosse importante la vita per lui, perché poi nel libro lo spiega esattamente, dice: ma chi sono io per dire che non merito di vivere? Chi sono io per interrompere una vita che è una cosa del valore talmente grande che non va neanche messa in discussione? Stefano dice: questa era una domanda stupida, certo che voglio vivere. E quello è il momento esatto in cui cambia la sua visione della malattia, da nemico che aveva quasi vinto a nemico invece da combattere, che si può sconfiggere. E questa è non solo la speranza, ma la convinzione di Stefano.
Ecco Alciato, il libro si apre con una lista interminabile di ringraziamenti ai colleghi calciatori, allenatori che Stefano ha conosciuto durante la sua carriera. C'è stata dunque in questi anni della malattia una vera, reale solidarietà dal mondo del calcio, mondo del calcio di cui siamo abituati a parlare male per tanti motivi.
Perché spesso si vedono le parti negative, mentre le parti positive le tengono ben nascoste i giocatori, gli allenatori, in generale tutte le componenti del mondo del calcio. Sì, il mondo del calcio è stato molto vicino a Stefano dal momento in cui Stefano si è fatto vedere, dal momento in cui Stefano ha raccontato al mondo del calcio di essere malato, perché ve l'ha raccontato bene anche Chantal. Fino a un certo punto si vociferava della malattia di Stefano, si pensava che potesse essergli successo qualcosa, ma lui non confermava, quindi si diceva: Stefano potrebbe avere la sclerosi laterale amiotrofica, però nessuno poteva aiutarlo non sapendo con certezza quello che aveva. Stefano un giorno ha deciso di farsi vedere con quella partita ormai famosa fra ex giocatore di Milan e Fiorentina a Firenze, si è fatto vedere davanti alle telecamere, ha raccontato qualche giorno prima, sempre davanti alle telecamere, il suo dramma. Lì ha deciso di farsi vedere, e lì è come se avesse lanciato un appello: adesso ragazzi sconfiggiamola insieme, perché fino a quel momento aveva lottato da solo, o meglio non da solo, perché la famiglia gli è sempre stata vicina. In questo Chantal non lo può dire, non può parlare forse di se stessa, ma è stata straordinaria, lei sono stati straordinari i figli, perché sono stati molto vicini a Stefano. Vi dicevo, da quel momento in avanti Stefano ha, tra virgolette, autorizzato tutti a sapere della sua malattia e soprattutto ha autorizzato tutti ad aiutarlo proprio da quel momento in avanti. E tutti l'hanno aiutato. In quei ringraziamenti non sono dei ringraziamenti banali, perché sono proprio tutte le persone che meglio e più delle altre hanno aiutato Stefano in questi anni.
Stefano segue, lo si capisce dal libro, segue con molta attenzione, ovviamente un ex professionista del mondo del calcio, segue l'andamento del calcio italiano, della nazionale. Che considerazioni fa? Ne avete parlato mai fra di voi un po' di come è cambiato il calcio, delle sue speranze magari per questi mondiali? Abbiamo letto nel libro che ha seguito con un'emozione straordinaria quelli del 2006.
Tra l'altro nel libro sui mondiali del 2006 Stefano scrive che al rigore di Fabio Grosso, quello che ha permesso all'Italia di vincere i mondiali, lui per qualche secondo della prima volta da quando è malato si è sentito guarito.
Sì.
Quindi pensiamo che quanto amore può nutrire verso la nazionale, verso quello che è stato il suo lavoro, verso quello che ancora è il suo mondo. Per rispondere alla tua domanda, per spiegarti quanto stretto è il rapporto fra la nazionale e Stefano Borgonovo, ti dico quello che è successo qualche giorno fa al Sestriere, dove la nazionale italiana sta preparando il mondiale del Sudafrica. Io e Stefano abbiamo presentato il libro, avevamo invitato Marcello Lippi, perché so che è un buon amico di Stefano. Lippi è venuto alla presentazione, ma si è portato dietro più di 10 giocatori della nazionale italiana e vi assicuro che la loro presenza è stata straordinaria. E soprattutto Lippi in quell'occasione ha raccontato una cosa che io sapevo in parte, in realtà non la sapevo tutta, sapevo che i due si scrivono spesso via mail. Lippi ha detto: io nei giorni scorsi a Stefano ho scritto una cosa in particolare, perché parlavamo delle scelte, delle convocazioni, dei moduli in generale della nazionale, e a Stefano ho detto: sai che c'è? Da in questo momento tu sei l'allenatore della nazionale, io sono il tuo vice e faccio tutto quello che mi dici tu. Questo per raccontare che il rapporto fra la nazionale e Stefano è molto stretto e che tutti i giocatori della nazionale, anche in quell'occasione, si sono commossi, ed è stato un altro modo molto intelligente che ha avuto Stefano per attirare la loro attenzione, perché appena li ha visti lì Stefano ha scritto un messaggio decisamente toccante, ha impiegato quasi 10 minuti ed è stata la parte più intensa e più vera, forse più dura anche da accettare, della conferenza stampa, della presentazione del libro, in cui lui ha chiesto direttamente l'aiuto ai calciatori della nazionale. Stefano è straordinario in questo, perché dal momento in cui, come vi dicevo, ha deciso di venire allo scoperto, sta chiedendo l'aiuto di molti e molti glielo stanno dando, e più si punta in alto e più si hanno possibilità di sconfiggere questa malattia. Stefano è stato veramente straordinario in questo lavoro.
Allora speriamo che con un allenatore così la nazionale faccia un buon cammino in Africa, ma soprattutto speriamo che la battaglia di Stefano, alla quale tu hai contribuito scrivendo con lui questo libro, possa davvero alla fine essere una battaglia che ha una conclusione positiva per quanto riguarda la sconfitta di questa malattia, sconfitta in cui lui crede molto. Io ringrazio molto Alessandro Alciato per essere stato con noi, grazie davvero.
Grazie a voi.
Giornalista di Sky, scrittore e coautore con Stefano Borgonovo del libro Attaccante Nato, in cui l'ex calciatore di Como, Fiorentina, Milan, colpito da SLA, racconta proprio la sua vita, l'insorgere di questa malattia, la sua battaglia contro questa malattia. Siete sulla Radio Vaticana in diretta, noi ci fermiamo qui per il momento, grazie ai nostri ospiti, la signora Chantal Borgonovo e Alessandro Alciato. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.
I malati di SLA in Italia hanno bisogno di luci, le luci, proviamo le luci. Dicevo, i malati di SLA hanno bisogno di microfoni. Qualcuno può regolare quei microfoni, grazie. Volevo dire che i malati di SLA in Italia hanno bisogno di tutto, anche di musica. E guarirai. Il 25 giugno alle 21 all'Auditorium Parco della Musica, Note di Merito, concerto di beneficenza contro la SLA promosso da Viva la Vita Onlus. Per informazioni vivalavita.org.
Avrò cura di te. Riprendiamo la nostra diretta, che oggi abbiamo aperto con la testimonianza di Stefano Borgonovo, il calciatore affetto da SLA. Abbiamo parlato con la moglie Chantal, con Alessandro Alciato, che con Borgonovo ha scritto il libro Attaccante Nato. La riprendiamo con questo spot che ci porta al 25 giugno, quando all'Auditorium Parco della Musica ci sarà questo concerto di Franco Battiato e altri artisti, organizzato dall'associazione Viva la Vita Onlus per raccogliere fondi per sostenere i malati di sclerosi laterale amiotrofica. In linea con noi, lo ringrazio, c'è Mauro Pichezzi, presidente di Viva la Vita Onlus. Buon pomeriggio, Pichezzi.
Buongiorno, buon pomeriggio. pomeriggio a voi e a lei.
Ecco,
grazie.
Io le chiedo subito un commento sull'esperienza di Stefano Borgonovo. Abbiamo parlato della fondazione di cui è responsabile la moglie Chantal, di questo suo libro testimonianza, una forte testimonianza di attaccamento alla vita, ma anche con la signora Chantal abbiamo parlato delle grandissime difficoltà che lei come familiare di un malato ha trovato nei primi tempi, quando si è trovata a combattere proprio anche con la burocrazia, con la difficoltà, una cultura che ancora non riconosceva questo tipo di malattia. Ecco, come commenta un po' questa esperienza così particolare di un giovane che aveva raggiunto anche la notorietà giocando a calcio? In Italia è abbastanza facile raggiungerla quando sei un giocatore di un certo livello, e poi la sua vita è cambiata.
Sì, come purtroppo cambia la vita di tutte le persone che vengono colpite da questa gravissima patologia, che come vediamo non colpisce soltanto le persone avanti nell'età, ma purtroppo molti giovani e molte persone nel pieno della loro attività professionale, familiare, sociale. E l'esperienza di Stefano Borgonovo è l'esperienza di una persona straordinaria, come tanti altri malati sono davvero straordinari, di quanti ne conosciamo, di quanti ne seguiamo e cerchiamo di assisterne, perché sono persone costrette a lottare per la propria dignità ogni giorno, oltre che per la propria qualità di vita, per scegliere di vivere, per esserci, per essere con i propri familiari, per non vederli soffrire, in un'assistenza e in un impegno che è davvero continuativo, 24 ore su 24. La tenacia, la forza, il coraggio anche di chi si mostra, di chi si mette in prima linea, come Stefano e come Chantal, devo dire, è davvero encomiabile. Per noi rappresentano un modello di vita, un modello di speranza. Lottiamo insieme, facciamo molte battaglie insieme come associazione e fondazione, e credo che sia molto importante cercare di rivolgersi a tutti, agli italiani, poi oggi che è la festa della Repubblica in particolare, quando ricordiamo che è la nostra Costituzione, una delle migliori al mondo, insomma, che in qualche modo indica la parità di dignità fra i cittadini come valore assoluto della nostra Repubblica, della nostra vita democratica. E qui purtroppo credo che anche la testimonianza di Stefano questo lo porti, le difficoltà in cui sono costretti a vivere i malati e le loro famiglie siano una discriminazione vera, perché si rischia anche la povertà. Molte persone stanno veramente oggi in gravissime difficoltà per questo.
Ricordiamo nei mesi scorsi la protesta di alcuni malati di SLA, tra i quali Salvatore Usala, che hanno addirittura scelto lo sciopero della fame per farsi ascoltare dalle istituzioni. Poi ancora ricordiamo la vicenda che è arrivata sulle prime pagine dei giornali di un giovane Pancallo che aveva scelto di vendere il rene per avere i soldi per poter aiutare il padre malato di SLA. Sono stati momenti in cui di questa malattia si è parlato anche sui grandi mezzi di comunicazione. Ora, qual è la situazione per quanto riguarda una delle battaglie della vostra associazione che voi sostenete, quella per dare maggiore assistenza proprio alle famiglie dove si trova un malato di SLA?
Beh, la situazione è quella che tutti abbiamo sotto gli occhi, di una manovra economica che stringe sui freni dei consumi e delle spese non produttive, ed è giusto che sia così, perché bisogna stare dentro una crisi in modo che se ne possa uscire, ma non dobbiamo dimenticare purtroppo che è proprio in questi momenti che forse la cosa migliore da fare non è quella tagliare orizzontalmente e indiscriminatamente, ma è quella di investire, soprattutto per esempio nel caso nostro, di investire in assistenza domiciliare, perché il ragionamento è semplice: se noi portiamo risorse, competenze, modelli organizzativi verso l'assistenza domiciliare, noi liberiamo gli ospedali, abbattiamo veramente delle spese che oggi sono inutili. Una persona come Stefano, continuando a parlare di lui, rappresenta questo esempio. Voi lo vedete, ha una ventilazione meccanica, ha una nutrizione artificiale, è immobile purtroppo, comunica con una macchina, un apparecchio, un comunicatore. Bene, se lui non sta a casa sua, dove può stare? Perché dovrebbe stare altrove? Perché stare in un ospedale? Perché stare in una clinica a vivere non so che vita? Allora, teniamo queste persone dove devono stare, dove è bene che stiano. Per cui dico, è importante sì risparmiare, ma soprattutto in questo momento investire le risorse che risparmiamo verso un nuovo modello assistenziale ad alta intensità e che dia soddisfazione, che risponda ai bisogni delle persone colpite dalla SLA e delle loro famiglie. la lotta che l'associazione sta portando avanti è una lotta di civiltà, di dignità. Purtroppo, ecco, alcuni malati hanno avuto l'idea di ricorrere a questo sciopero della fame come forma estrema di lotta. Noi come associazione siamo, questo lo devo dire, lo voglio dire, vi ringrazio per darmi l'opportunità di dirlo, siamo sempre contrari a forme di lotta estreme, soprattutto quando ci sono in gioco delle persone che sono in condizioni difficilissime. Figuriamoci l'idea di una manifestazione in strada, è una cosa che per noi è spaventosa, ma se si dovesse arrivare a questo è soltanto perché davvero allora la situazione è disperata. Io faccio un appello al governo e a tutti coloro i quali possono intervenire in questo. Cerchiamo di evitare che si arrivi a questi estremi, magari con delle manovre, ripeto, di investimento, di sensibilizzazione verso questa condizione, che poi non sono spese ulteriori, sono davvero soltanto degli investimenti.
Tra l'altro Salvatore Usala, nostro amico che vive in Sardegna, proprio ai nostri microfoni mesi fa ricordava, e lo ha fatto anche lei Pichezzi in altre occasioni, come ci sono molti malati di SLA in Italia che per non pesare sulle loro famiglie a volte fanno delle scelte in qualche modo che possono definirsi estreme.
Esatto, sono scelte tragiche, sono scelte consapevoli che a fronte di una prospettiva di vita assolutamente dolorosa, non tanto per sé quanto per i propri familiari, purtroppo arrivano all'estrema ratio, insomma, di scegliere di non continuare a vivere.
E allora a questo proposito ci piace chiudere questa conversazione con Mauro Pichezzi, presidente dell'associazione Viva la Vita Onlus, ascoltando ancora lo spot che ci presenta l'iniziativa del 25 giugno. Qualche parola su questo concerto,
sì,
all'auditorium.
Vi ringrazio per aver promosso questa iniziativa che per noi oggi veramente è assolutamente importante, perché proprio insieme anche all'aiuto con Stefano Borgonovo, con Chantal, stiamo cercando di organizzare un grande evento di musica, di spettacolo, con degli artisti eccezionali, assolutamente generosi nell'essersi resi disponibili, e credo che sia un momento importante proprio per ricordare, nel divertimento di un evento musicale di alto profilo, per ricordare la condizione dei nostri malati. E approfitto, in questo caso noi cerchiamo di promuovere la telemedicina come strumento sanitario da introdurre in Italia, proprio per cercare di migliorare la qualità della vita dei nostri malati, abbattendo anche delle spese, devo dire.
Grazie davvero a Mauro Pichezzi, buon lavoro, viva la vita Onlus.
Grazie a voi ancora.
I malati di SLA in Italia hanno bisogno di tutto e ora soprattutto hanno bisogno di musica.
E guarirai da tutte le malattie.
Il 25 giugno ore 21 all'Auditorium Parco della Musica, Note di Merito, concerto di beneficenza contro la SLA promosso da Viva la Vita Onlus con Franco Battiato, Alice, Carmen Consoli, Marina Rei, Paola Turci, Radio Dervish, Etta Scollo, Roberto Cacciapaglia, Paolo Buonvivo. Per informazioni vivalavita.org.
Ed è tutto per questa diretta. Vi ricordo tra circa 9 minuti l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Ancora buon pomeriggio, restate su 105 Live.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.